La ringrazio per il suo interesse, ma preferisco restare in disparte e apparire il meno possibile, anche perché ricevo spesso minacce per quello che faccio e che scrivo. Sono una mediatrice culturale, lavoro tra Udine, Pordenone e Treviso. Le storie che ascolto dalle ragazze nigeriane che ho avuto modo di incontrare sono tutte maledettamente simili, simili anche alla mia. Tutti sanno di queste ragazze nigeriane che a migliaia sono sbarcate in Italia in questi 3 anni. Circa 20.000. Eppure le autorità, chi di dovere, e perfino le associazioni che dovrebbero interessarsi a loro, continuano a mandarle nei centri di accoglienza e nei CARA, luoghi da dove vengono prelevate o dove sono costrette a prostituirsi. Il modo migliore per salvarle, come io, la nostra e altre associazioni hanno sempre affermato, sarebbe quello di rispedirle subito a casa. E dico subito, appena sbarcate. E invece è la burocrazia stessa che le mette nelle mani della mafia nigeriana, portandole in questi centri o nei circuiti SPAR normali. Poche, pochissime si salvano, solo perché denunciano e quindi avviate alla protezione. Ma a denunciare subito è solo 1 su 100, perché hanno paura o poca voglia di raccontare la loro storia. Nemmeno a me la raccontano sempre. Se queste ragazze fossero respinte tutte in massa subito, la mafia nigeriana, Maman e papponi vari non avrebbero merce su cui arricchirsi e farne mercato. Io l'ho scritto, lo scrivo sempre questo, ma nessuno mi ascolta. E io che vengo a dire a lei? Dei clienti in Italia? Quelli per me sono solo stupratori a pagamento. Un abbraccio, e se vuole dica pure alla sua radio quello che penso sull'argomento. È autorizzata. Comunque, grazie per il suo interesse.
I arrived in Europe at last year, October.
How old are you?
I'm 25.
Sono arrivata in Italia ad ottobre. Ho 25 anni.
I've been suffering in Nigeria and I need to work hard for myself.
Ho sofferto tanto in Nigeria e ora devo lavorare duro per me stessa. Sono figlia unica e i miei genitori sono morti.
I'm just a single child from my mother, from my parents. So my dad and my mom, they're dead.
Corpi mezzi nudi illuminati dalla luce dei fari, volti molto giovani, donne che aspettano e vendono il loro corpo a basso prezzo, cercando di sopravvivere e di pagare il loro debito. Ci troviamo su una delle vie principali della luccicante Milano e abbiamo davanti agli occhi la schiavitù sessuale di ragazze in mano ai trafficanti. Per capire la situazione delle donne nigeriane che arrivano in Europa, ho seguito per diversi mesi le unità di strada che portano assistenza alle ragazze che si prostituiscono a Milano. Rosa, uso un nome di fantasia, è stata una di loro. Ha lavorato sulla Binasca, è riuscita a scappare e oggi offre il suo aiuto alle altre.
Sto ancora combattendo a dimenticare perché ogni volta che fa colloquio con le ragazze mi torno tutto quello che ho passato. Quello che è passato è sempre con te. Anche se tu stai riuscendo a andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti. Ogni volta che io ascolto loro mi dispiace molto, molto. Alcuni sono violentati, alcuni sono picchiati, alcuni non ricordano più niente perché hanno subito tante violenze, perché se una persona ne ha picchiato sulla testa, questa cosa qua ti fa perdere anche memoria.
Come è possibile che così tante persone, in questo caso parliamo appunto, il focus è sulle donne, tante donne ancora oggi arrivano, non sanno cosa succede, non sanno a che tipo di mercato saranno destinate?
Marzia, dell'associazione Lule di Abbiate Grasso. Lavora con le donne nigeriane da più di 10 anni.
Alcune sanno dell'esistenza della tratta e dell'esistenza di un mercato, altre invece sanno meno e quindi assolutamente non immaginano che tipo di rischi possano correre e soprattutto che cosa succederà poi successivamente. Per quanto riguarda invece l'attività prostitutiva a cui le donne poi in gran parte saranno destinate, su questo aspetto anche chi sa non sa sostanzialmente, pensa che questa cosa non capiterà loro, cioè una cosa che capita, sì, esiste, ma capiterà agli altri.
Le ragazze nigeriane, nel 90% dei casi, arrivano da Benin City.
Sono arrivata qua il 14 luglio 2004. Io sono di Benin City. Io ero in Nigeria composta con mio padre, mia mamma e poi quando avevo 10 anni mio padre e mia mamma sono divorziati. È lì che tutto si è andato male perché prima era tutto giusto perché c'è con papà, con mamma, che se non era perfetto però era meglio. Io volevo studiare, poi mia mamma voleva di portare noi con sé, però mio padre non voleva. Lui ha avuto un'altra compagna, lei maltrattava noi, comportava male. Poi io sono andata a Lagos con la mia cugina, ho vissuto con lei. Io pensavo che la vita lì, Lagos, più meglio di quello che ho passato, però no, e lì era peggio. E poi quando avevo 14 o 15 anni, mi ricordo, e io sono ritornato a Benin City e ho imparato a cucire.
Ho 26 anni. Sono venuta in Europa quando ho perso mio padre. Non avevo la possibilità di andare a scuola.
Le motivazioni sono appunto un miglioramento di vita e una situazione insostenibile in quel momento. Quindi sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista familiare, da proprio anche la presenza o meno di una rete di sostegno attorno a quella persona che può sostenerla in un momento di fragilità. La cosa importante da capire è che chi si occupa di reclutamento, quindi le cellule della criminalità organizzata che operano in Nigeria, sanno fare bene, fra virgolette, il proprio mestiere. Selezionano delle persone che sono un target ben preciso.
Lei era mia cugina, è venuto dall'Italia. Ogni tanto vado a trovarlo perché come è venuto dall'Italia ha bisogno un po' di aiuto. Sono andato da lei, lei ha visto che io aiutavo a fare tutte le cose e lei mi ha detto: tu da grande che cosa vuoi fare? Io ho detto: guarda, io voglio studiarmi perché mi piace studiare. E lei ha detto: ah, va bene, se tu vuoi studiare ho bisogno di una persona che mi aiuta, così anche tu quando trovi il lavoro qua in Italia tu potresti aiutare tua mamma. Se vuoi venire con me devi rispettare alcune regole. Io ho detto va bene, io ho chiesto lei: guarda, se tu mi devi trattare come una schiava non vieni con te perché io ho sofferto un po' tanto, adesso io vorresti una vita normale, una persona che mi sostiene. Era tutto male per farmi venire, lei era più grande, io ero più piccola. E lei mi aveva detto: guarda, tu devi giurare. Io ho detto: che devo giurare? No, lei ha detto no, perché alcuni quando arrivano qua scappano con gli uomini. e io non vorresti che tua mamma fa casino con me. Io ho detto va bene. Quindi lei mi ha fatto fare un rituale che tu devi giurare non scappare, andare con uomini nigeriani, tutto questa qua. Tu vai da, si chiama Native Doctor, che tu puoi andare lì a fare tutto il giuramento. Tanti nigeriani credono a questo elemento, non sono cristiani, però loro credono a questo voodoo, diciamo così. Però alcuni ragazzi fanno fare il giuramento, guarda, tu non devi parlare con nessuno, perché se tu dire questa qua, il giuramento che fa ti fa malocchio, ti fa morire, ti fa diventare matto, tutte le cazzate che loro dicono.
La figura, appunto, lo stregone in europeo, Native Doctor, come viene chiamato a Benin City, è un medico, un dottore nativo che si occupa quindi di prendere il contatto con chi sta dall'altra parte, no? Quindi le entità che si trovano non nel mondo terreno. Il Native Doctor è uno stregone che in particolare comunica con Mami Water. Mami Water è la divinità nigeriana e non solo, è riconosciuta anche in alcuni paesi del Sud America, che ha le sembianze per metà umane e per metà di una sirena, che è uno spirito malefico, quindi uno spirito che si occupa di plagiare alcune persone, di entrare dentro e quindi poi di portare tutta una serie di conseguenze negative. Generalmente quindi le ragazze vengono accompagnate dal Native Doctor, dove viene fatta questa cerimonia. Durante la cerimonia generalmente vengono uccisi degli animali, in generale di solito la gallina, e a volte le ragazze devono bere del sangue della gallina piuttosto che mangiarne il cuore. Vengono utilizzate delle candele che vengono accese, c'è un rito comunque che è fortemente riconosciuto. Nel corso di questo rito deve presenziare la madame, quindi che o è lì fisicamente, quindi dall'Italia è arrivata in Nigeria, oppure è in contatto telefonico, oppure la stessa madame delega una persona di sua fiducia a rappresentarla. Allo stesso tempo devono partecipare le famiglie delle donne a questo rito, in modo che ci siano le parti dei due, diciamo, contraenti, quindi la ragazza che si sottopone al rito, Native Doctor che lo celebra, i testimoni della ragazza e la madame o chi per essa e i suoi testimoni.
Quindi lei mi ha fatto fare questo giuramento, poi mi ha mandato a Lagos perché lei aveva una casa a Lagos e lei mi diceva tu non vedi che io sono un po' ricca, sì è ricca, grazie alle ragazze che le pagavano, hai capito? Non è che lei è ricca che lavorava per portare ragazze qua per fare prostituta, non è che questi ragazzi lo sanno che quando arrivano in Italia fanno questi lavori qua. Abbiamo andato a fare passaporto, tutto, con visto, tutto abbiamo fatto. E poi siamo venuti in Italia, io sono venuto in aereo. E quando io ero in Nigeria loro parlavano come 60.000 euro. Come io non l'ho capito cosa vuol dire 60.000 euro, io avevo chiesto che cosa vuol dire 60.000 euro, mi ha detto no, non preoccupare, non ti riguarda. Quando io sono arrivato qua, mi è arrivato un pugno, come che mi hanno accoltellato.
Fino a 4-5 anni fa il debito si aggirava attorno ai 60.000 euro o dollari ed era una cifra molto alta. Considerando che una volta arrivate a prostituirsi, una prestazione sessuale varia tra i 15 e i 30 euro, una prestazione completa. A volte scendono anche 10 nei periodi di crisi. E quindi facendo un breve conto matematico dà l'idea di quanto si dovranno sacrificare per pagare quel debito. Nel momento in cui viene proposta in Naira equivale circa a 500-600 dollari, equivarrebbe il cambio. In realtà poi una volta arrivate qui il cambio diventa 1-1.
Siamo arrivati in nero in Francia, abbiamo stato 3 giorni lì, abbiamo preso il treno, siamo andati a Torino. Io ho stato a Torino a 3 giorni e poi lei mi ha rimandato a Milano. Quindi praticamente lei aveva le ragazze qua a Milano, anche a Torino. Quando sono arrivato a Milano mi è venuto a prendere una ragazza che ha pagato anche lei E lei mi è venuta a prendere in Milano Centrale, mi ha portato a casa. Poi io sono stato 2 o 3 giorni a casa. Lei diceva, no, non preoccupare, io vengo, vengo. Perché ogni tanto lei chiamava questa ragazza a parlare con lei. Dopo 2 o 3 giorni questa qua mi è arrivata, ti ho comprato i vestiti, ti ho comprato questa, ti ho comprato questa, per fare. E lei mi ha detto, no, 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 questi vestiti tu devi cominciare a lavorare. Che lavoro è? Che lavoro è? E lei mi diceva, no, non preoccupare, quando arriva lì capirai. Come capirai? Quando io chiedevo che lavoro fate, questo guarda questa, questo guarda questa, questo guardava l'altro, che ha detto è lavoro, fra un po' capirai che lavoro è. La mia cugina non voleva che io sappia che cosa è prima, magari lei pensava che io scappavo. Quel giorno lì, è arrivato quel giorno lì, mi ha detto preparati, tu dovevi iniziare a lavorare oggi. Un po' ero spaventata, un po' ero contenta, magari c'è il lavoro, perché lei mi aveva detto che di notte raccogliono le patate, pomodoro, tutto questa qua. Io ho detto, ma io voglio studiare. Lei ha detto sì, magari tu lavoro di notte e di sera, di mattina tu vai a scuola. Va bene. Quando siamo arrivati lì, io sono lavorato a Binasco. Vedi le ragazze, sono. Io ho detto, questi ragazzi cosa fanno? È lì che lei mi ha detto, è questo il lavoro che fanno. È lì che mi sono messo a piangere. Mi dicevano spogliati, io non ho spogliato tutto quella, quel giorno lì, non ho neanche spogliato, sono rimaste in campagna, in bosco, perché c'è. Io sono rimasto lì per tutta la notte, piangevo e lei continua a chiamare mia cugina e lei non voglio fare niente. Poi è arrivato un punto, questa ragazza mi diceva, va bene, se tu non vuoi fare niente, io non ti obbligare di fare niente, però tu aspettare tua cugina.
Was not imagined for me to come to this job, but based on the situation I find myself in Nigeria, then I decided to come to.
Non ho mai pensato di dover fare questo lavoro, ma è la situazione in Nigeria che mi ha portata qua.
Siamo andati a casa, ho portato 2 uomini da Torino, mi hanno abbicchiato, tu devi pagarmi 60.000 euro. È lì che io ho capito che io devo dare 60.000 euro. Non ho avuto anche come scappare perché sono appena arrivato. In Italia non lo so la lingua, non parlo la lingua. Tu vai al lavoro, ritorno, poi ti devi dormire, poi la sera dopo ti devi andare. Quindi quando è arrivato il punto io non lo so che cosa dovevo fare, perché se no questa qua mi continua a bicchiare, bicchiava, bicchiava, perché mi ha riempito un sacco di botte. E poi è arrivato il punto io ho cominciato ad andare. Il posto deve pagare 300 euro e poi pagare affitto 400 euro e mangiare devi pagare 100 euro ogni settimana e poi alla fine non mangiavamo perché lei non fa la spesa, non fa niente. Abbiamo vissuto come un schiavo, come fosse che non siamo esseri umani. Ogni tanto che alcuni clienti ti portano a mangiare sulla strada perché tu non riesci anche a stare in piedi perché non c'è da mangiare, tu paghi tutto e poi alla fine affari tuoi. Poi ti comprano il tipo di vestiti di 20 euro, ti fanno pagare 150, compri il telefono per te e poi ti fanno pagare, il telefono non funziona, comprano i telefoni usati e poi ti fanno pagare 150-200 euro. Era così. E lei aveva quasi 7 ragazze. A Milano, quello che io conosco, sappia, però a Torino mi sembra anche.
Oggi le donne arrivano quasi tutte via mare. Il prezzo che queste schiave del sesso devono pagare per la libertà è di oltre 20.000 euro. Con altre ragazze sono passata dalla Libia e poi siamo arrivate in Italia.
C'è una rotta principale che proprio parte da Benin City, attraversa la Nigeria, passando per Kano, Zinder, Agadez, quindi attraverso il Niger, poi supera il confine del Niger e arriva in Libia, dove arriva Saba, Tripoli, e poi da Tripoli si imbarcano per raggiungere le coste italiane. Questa però è la via più sicura, che ha un prezzo, che non è solo un prezzo, un costo economico, ma è anche un prezzo proprio che le donne pagano sui propri corpi, di cui si porteranno i segni o per un certo periodo o per una vita intera. Quindi subiscono sistematicamente delle violenze, anche violenze sessuali, in particolar modo al confine tra il Niger e la Libia.
Un giorno ero lì tutto triste. Arrivato una macchina, mi ha chiesto di salire tutto qua. E poi quando abbiamo arrivato al posto, lui ha tirato il coltello. Sì, mi ha tagliato qua. Io con un po' di coraggio l'ho preso il coltello. Alla fine fare così, il coltello sono tolto da... L'ho buttato dalla finestra, abbiamo litigato, abbiamo bicchiati anche. Lui mi prendeva i capelli, io chiamavo aiuto, quindi è arrivato altri ragazzi e mi hanno aiutato a cominciare a picchiare lui con il bastone e tutto, e lui mi ha lasciato i capelli, mi ha tolto tutti i mezzo capelli, perché ero quasi rasata, perché lui mi picchiava, invece uscivo del sangue, perché lui era proprio tolto, mi ha proprio coltellato. Come faccio? Fare la denuncia. Se tu non parli bene italiano, come fa anche spiegare? Guarda, io sto passando questa. O anche loro non hanno documento, paura che se tu vai direttamente da carabinieri, guarda, non ho documento. Prima, quando tu arrivi al commissariato, documento che loro chiedono. C'è anche brutta persona in polizia, che viene lì a prenderti e poi non li pagano. Mi è successo due volte. Questa qua era aggressiva con la divisa in macchina e lui praticamente è cambiato, è diventato borghese, è venuto da me. Poi mi ha picchiato anche.
Tantissime volte le ragazze nigeriane qui ci dicono: mi sento i serpenti in pancia, mi sento i vermi in pancia, mi sento... E ovviamente ha un significato diverso da come noi possiamo dire sì, qualcuno si è preso i vermi. Ha proprio un significato legato a mommy water, quindi alla paura o al timore che qualcosa stia andando storto, magari si stanno prostituendo e non guadagnano abbastanza. E quindi iniziano le paure, e le paure prendono corpo proprio attraverso questa cosa, no? E quindi si dicono: ho i vermi in pancia.
Quando è arrivato il momento, io sono preso un po' di coraggio e ho detto: no, io non ce la faccio più. Io sono scappata. Sono andato da mia amica, sono stato con lei. Lei è andato a casa mia, ha detto mia mamma, e poi io sono riuscito a parlare con mia mamma. Piangevo anche mia mamma, perché lei non aspettava che figlia di sua sorella puoi fare una cosa così, perché lei lo sa che io sono già sofferto un po'. Se io non fido di mia famiglia, chi devo fidare? Hai capito? Chi devo fidare? Se io fido di mia famiglia, mi tradiscono. Essere un'altra persona che io devo fidare. neanche. La prima cosa è di capire, capirlo, è messo anche te nel suo pane a far capire che questa persona sta soffrendo. Sono nero, anche se ho fatto quel lavoro lì. Il modo che tu comporta vale molto. Non è che è una sveglia di mattina che voglio fare questa qua. Sono condannato di farlo. Alcuni non hanno coraggio di scappare e alcuni non hanno coraggio di denunciare.
The client that came to this place, they are just normal, just Italian.
I miei clienti sono italiani. Alcuni di loro capiscono la mia situazione. Spero di poter diventare stylist un giorno.
Do you know Nigerian girls here in your situation?
Yeah, many.
Tante donne nigeriane sono nella mia situazione.
Quando prendevo l'autobus che vedevo le ragazze sulla strada, io piangevo sull'autobus. Ogni tanto mi ricordo, c'è qualcuno, stai piangendo, perché a vedere lì fa freddo. Ogni tanto io ho detto, Dio, perché non mi dai un potere che anche se loro non vogliono lasciare la strada, posso toccarli, portare loro via.